piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Quanti sono in Italia? 2.300.000 giovani tra i 15 e i 29 anni.
Per i cosiddetti NEET, cioè i ragazzi che ragazzi e ragazze che non studiano e che non lavorano.
Sono giovani che non studiano, non lavorano e non sono alla ricerca attiva di un lavoro.
Un malessere che rallenta il processo di abbandono del tetto dei genitori, ben lontano dalle abitudini europee di vivere da soli già a 25 anni.
Certo che io vi riprendo in mano il giorno dopo Pasquetta, che starete lì satolli, felici, soddisfatti per questa breve, intensa pausa dalle angosce, dalle preoccupazioni in cui uno si è tuffato nell'arrosticino pensando che il mondo scorresse felice come scorreva felice il vino nel suo bicchiere sulla scampagnata, e vi faccio riflettere sulla generazione NEET. La generazione NEET, guardate, non è semplicemente il figlio un po' sfaccendato che non studia, è qualcosa di molto particolare, molto ben definito. L'acronimo vorrebbe dire: sono i ragazzi, appunto, dietro NEET, che non studiano, non lavorano, manco cercano lavoro. Not education, employment or training. Quindi non lavorano, non cercano lavoro e non studiano. Che fanno? Un cazzo, niente. E sono questi. Ma è un problema, non è una cosa su cui si risolve semplicemente dicendo sì, bisogna insegnargli la schiena dritta, la mangiatoia è bassa e via dicendo, tutte queste cose qua che si dicevano normalmente, questi discorsi da boomer. È un problema grosso, primo perché in Europa siamo quelli più forniti di NEET, è la nostra eccellenza nazionale, seconda perché se i numeri dicono il giusto sono 2 milioni, sono tanti 2 milioni di persone che non hanno un futuro, nessun tipo di futuro, perché nemmeno si sforzano a cercarlo un futuro, nell'indubbia e innegabile difficoltà oggettiva. Vi faccio sentire una testimonianza per entrare un po' nell'argomento. Intanto cominciate a chiamare all'800240024. Avete un NEET per casa? Siete convinti che vostro figlio appartenga a questa generazione? Ne conoscete, li temete? Avete il dubbio che vostro figlio, che magari non è proprio un fulmine di alacrità, possa entrare nella sfera NEET? Oggi di questo parleremo. Intanto sentiamo una testimonianza sulla 7 di una ragazza ex NEET, quindi probabilmente una NEET pentita o redenta.
Siamo lì ad aspettare che quel qualcosa che deve succedere succeda, però molte volte non succede, se in primis non c'è un'attitudine al lavoro, alla voglia di impegnarsi e cose così. Trovarsi a casa da soli per molto tempo delle volte porta effettivamente ad essere parecchio tristi. Ci si sente tristi, ci si sente persi, ci si sente inadatti, nel senso, perché le altre persone riescono, io no? Il problema è che aspettavo magari uno stimolo che non arrivava mai. Nel frattempo magari cercavo di avere relazioni a Milano, di avere amici, cose così, quindi magari mi concentravo più sulla parte di adattamento sociale, diciamo. È un attimo sentirsi un peso per la società, è un attimo sentirsi un peso per i tuoi genitori, è un attimo sentirsi inutile verso chiunque.
È interessante perché l'ex NEET, almeno immagino che sia questo la sua condizione, traccia perlomeno su se stessa un profilo di quello che era la sua condizione psicologica. Sentiva un peso, questo l'angosciava, l'angoscia innescava la sua stasi nel cambiare la sua situazione, quindi una sorta di loop continuo, ci si nittizza, si diventa NEET. Mauro Manca, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno anche a tutte le persone in ascolto.
Allora, fra un po' entreremo in merito proprio al fenomeno, dando i numeri e cercando di capire, però voglio subito a caldo avere una definizione da Mauro Manca, che è una psicologa clinica, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, è spesso nostro ospite. Ecco, dalla testimonianza di questa ragazza, cosa ne deduci? E tra le persone che tu hai, diciamo, in cura o che, con i quali hai un colloquio, è così evidente il fenomeno NEET? Come si distingue da un ragazzo che semplicemente non ha voglia di studiare, non ha proprio tutta questa voglia di cominciare a lavorare perché sta bene a casa?
È molto evidente, chi lavora con i giovani, con i ragazzi, non solo con gli adolescenti, sottolinea da anni ormai questo problema. Il problema di questa fascia di età, della fascia di giovani adulti, quella che secondo me è più a rischio di tante altre fasce, perché li mettiamo in un mondo del lavoro o in una condizione nella quale non sono preparati. Quello che emerge anche dal racconto della ragazza, ma da tutti i ragazzi che incontro, io vengo da anni di formazione con i giovani, non solo in ambito clinico, quindi anche in ambito formativo. Quello che manca sono strumenti tante volte, cioè noi li riempiamo di conoscenze, tendiamo a tipo imbuto a inserirgli tante nozioni, ma mancano quelle che sono le competenze, cioè il saper fare, questi strumenti per affrontare la vita. Quindi che cosa succede? Che in tanti casi c'è l'ansia, c'è l'angoscia, ci sono le preoccupazioni. È inutile che stiamo qui a continuare a dire da anni non hanno progettualità, non hanno questo, non hanno questo. Iniziamo anche a toglierli anche dal dove venire, quindi dal focus del problema, e a dargli strumenti, cioè portarli dove devono andare, perché evidentemente se non lo fanno non ce li hanno, ed evidentemente stiamo sbagliando anche noi, perché siamo noi che li dobbiamo traghettare.
Ecco, ma è possibile inserire questo fenomeno in un quadro, la parola è brutta, però patologico, perché diciamo è una parte preponderante oggi dei giovani che ha incertezze sul lavoro, è una parte preponderante dei giovani che non trova nell'istruzione le risposte che dovrebbe trovare. E va bene, questo è un problema endemico, fisiologico. Ma perché in Italia, secondo te, è più alto questo fenomeno? Cos'è che determina che di 10 ragazzi che hanno magari poca voglia di studiare, ma alla fine studiano, poca voglia di trovarsi un lavoro, ma alla fine qualcosa trovano, ci sia proprio il NEET, quello che in realtà azzera tutte le sue possibilità di evoluzione da uno stato di eterno figlio?
Bisogna sempre fare delle diagnosi differenziali, perché ci sono anche dei casi che sono comunque casi di patologie, di problematiche che sono magari già evidenti dagli anni precedenti, non sono state trattate, non sono state curate e quindi si sono cronicizzate nel corso del tempo, e queste sono delle situazioni. Ci sono anche tante situazioni di impotenza presa, cioè di questi ragazzi che hanno fatto dei tentativi, che hanno provato, non sono andati bene, non ci sono riusciti, e vivono quella condizione come quella condizione reale, cioè ok, tanto non ce l'ho fatta prima e non ci riprovo, tanto non va bene, tanto sono sfortunato. Però
scusa, questa è una minor capacità rispetto alla media di gestire una sconfitta, uno smacco, l'autostima va sotto i piedi e quindi non voglio rimettermi in quella situazione disperante.
È il discorso che facevamo prima, mancano gli strumenti per affrontare. E dove li acquisiscono questi strumenti? Famiglia e scuola, fondamentalmente. Non sono palestre per questo tipo di vita. È cambiato un contesto, è cambiato enormemente, il loro cervello è sottoposto a un'immensità di informazioni, della gestione di decisioni quotidiane, molte, molte di più rispetto a prima, è cambiato quindi anche il modo del cervello di rispondere all'ambiente, e se noi non cambiamo anche il modo di formarli, gli diamo competenze per gestire che cosa? Anche tutto questo confronto a più livelli, questa ricerca del perfezionismo e tutta una serie di variabili, si sentono impotenti davanti a tutto questo. E se noi non gli creiamo un'autonomia mentale e quindi una indipendenza da tanti punti di vista, e quindi li tendiamo a tenere e non far andare, è normale che la sicurezza non l'acquisiscano mai.
Ecco, come ho detto prima, abbiamo tracciato un po' quello che è il quadro psicologico del NEET, e vogliamo di analizzare il fenomeno e la sua consistenza. E come vi avevo annunciato, c'è un libro recentemente uscito proprio dedicato alla generazione NEET, prima di diventare invisibili, prevenire a scuola il fenomeno dei NEET. Franco Angeli, 2022, gli autori sono Guido Lazzarini, Luigi Bollani, Emilia Caizzo, Antonella Forte. Abbiamo con noi l'autore e curatore di questo libro, assieme al Pulli che vi ho appena elencato, che è il professor Guido Lazzarini. Buongiorno.
Buongiorno.
Che è docente di sociologia. Docente di sociologia all'Università di Torino e appunto autore e curatore di questo libro. Allora, cominciamo a dare qualche numero, professore, se è possibile. Il servizio che abbiamo preso dice all'incirca sono 2 milioni. Mi sembra un bel numero comunque, 2 milioni di ragazzi che se non aiutati concretamente in maniera personalizzata, come la ragazza ex NEET che ha parlato, è stata aiutata, alla fine è riuscita a trovare un lavoro, perlomeno si è impegnata nel cercare un lavoro. Significa uno zoccolo abbastanza grosso di società destinata al nulla.
Allora, bisogna fare delle premesse anche nel percorso di studi e di ricerca del mio gruppo. Questo libro a cui lei ha fatto cenno prima di diventare invisibile ha un volume precedente, sempre pubblicato con la Franco Angeli, From NEET to NEED, che è dello scorso anno, From NEET to NEED, dove noi avevamo preso in considerazione NEET attraverso una ricerca di tipo qualitativo, cioè raccogliendo storie di vita. E da queste storie di vita abbiamo potuto individuare, come dire, una tipologia piuttosto articolata, per cui dire i NEET sono persone che non studiano, non lavorano, non cercano lavoro e così via, è molto sommaria. Di fatto in
questo l'acronimo dice, magari si chiamano NEET per questo, se ha altri nomi ce li suggerisca, ma se si chiamano NEET, questo tendo a capire, a comprendere. Se altro è altra cosa, no, professore?
Le preciso che dalla nostra ricerca praticamente vengono fuori quattro tipologie: l'alternativo, l'impreparato, lo sconfortato proprio e l'indifferente. Cioè quando il primo tipo, l'alternativo, è colui che al momento non lavora ma per scelta, perché fa qualcos'altro. Gli stessi ragazzi che noi vediamo far giocolerie, per esempio, per strada, rientrano in questo ambito.
Come Carlo Verdone in Un sacco bello, quello che va in giro a studiare i gabbiani, no? Viaggio con papà per che va a studiare i gabbiani.
Andava
a prendere una volta al mese l'assegno dal padre, però questa è la differenza.
L'altra tipologia è quella dell'impreparato. L'impreparato è quella persona, quel ragazzo, quella ragazza che non ha capacità, diciamo, di adattamento. Non è che gli manchi il titolo di studio, non è che gli manca la qualifica professionale, ma non riesce ad adattarsi nell'ambiente di lavoro. Cioè,
non gestisce le relazioni, potrebbe avere dei problemi di relazione.
Ma no, non tanto, non è solo relazione, è praticità. Quelle che sono quelle capacità, come dire, di adattamento. Il modello scuola-lavoro, alternanza scuola-lavoro, sì. Avesse funzionato, sarebbe stato veramente, come dire, molto utile, perché i ragazzi sono, come dire, lontani dal mondo del lavoro.
Passiamo allo sconfortato. Lo sconfortato, come si differenzia lo sconfortato dall'impreparato a questo punto?
Allo sconfortato invece si sente come scartato, è colui che in qualche modo ha avuto sempre una posizione, come possiamo dire, non di mancata comprensione. Le faccio degli esempi.
Sente incompreso, sente che nessuno lo capisce.
Sì, avendo raccolto storie di vita, noi abbiamo proprio avuto possibilità di raccogliere le loro esperienze.
Questo ecco, poi dovrebbe essere cortese, professore, fra un minuto do la relatina, mi dica l'indifferente, così abbiamo chiarito le quattro categorie, poi cominciamo a parlare. L'indifferente?
L'indifferente è quello proprio a cui si fa di solito accenno, cioè che non studia, non lavora, non cerca lavoro, perché ormai ha presentato, dice, mille domande, 1000 curriculum, nessuno gli ha dato risposta.
Ma questo è vero o è una sua proiezione di solito?
Questo è vero, e questo è vero. Abbiamo potuto constatare che un certo numero di loro hanno presentato sì curriculum a destra e manca, ma anche senza avere, come dire, consigli, aiuti, orientamenti e così via, per cui è entrato in quella fascia di chi ormai non ha più fiducia in sé, nel mondo, nel suo avvenire e così via. Questa è l'indifferenza. Però gli
ci fermiamo, professore, ci fermiamo un attimo a dare le formazioni della borsa. Un respiro, abbiamo classificato, diciamo, in maniera molto più dettagliata il fenomeno NEET, di cui il NEET classico, quello che abbiamo sempre inteso, sarebbe l'indifferente, che ha fatto dei tentativi non usando magari gli strumenti appropriati, non facendosi consigliare, insomma ci ha provato, i risultati non proprio favorevoli lo hanno portato a decidere che tanto è inutile, fine, nessuno lo vuole. Poi abbiamo lo sconfortato, che è quello che magari sente in qualche maniera il peso di doversi relazionare con gli altri, l'impreparato, e poi abbiamo l'alternativo. L'alternativo è quello che va in giro ai semafori a fare il giocoliere e un domani forse comincerà a lavorare. Ci fermiamo un istante per la borsa. .00240024 stiamo parlando della generazione NEET, come ho visto è suddivisa e frammentata in tanti sottogruppi. Abbiamo parlato con Guido Lazzarini, che è un docente di sociologia all'Università di Torino, che assieme a Luigi Bollani, Emilia Caizio e Antonella Forte ha scritto un libro, Prove a diventare invisibili, prevenire a scuola il fenomeno di NEET. Allora, intanto ringrazio Gianmarco Ferronato e Luca Cremonese a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Io sono in studio con Maura Manca, sentiamo qualche telefonata, poi con Maura cerchiamo di entrare un pochino più nel definire questa personalità. Gianmarco da Verona, buongiorno.
Buongiorno. Ho telefonato perché ho in casa il figlio di della mia compagna, che è un adolescente, e colgo il pericolo di avere in futuro un NEET. Allora volevo chiedere se in quella che è la vostra classificazione, ovvero dell'impreparato e dell'indifferente, se ci
lei come lo vedrebbe rispetto alle categorie, che poi sono categorie simboliche, adesso non è che per forza uno deve corrispondere a queste categorie, ma ci sono dei grossi, a seconda della motivazione e del tentativo comunque di inserirsi nel mondo del lavoro in qualche maniera, ci sono vari atteggiamenti. Il suo ragazzo in quale categoria lo metterebbe?
Lo vedo in quelle cose, quando lo metto alla prova, quando gli do da fare qualche cosa, appunto impreparato, ma parecchio, ecco, cioè, premetto, non è uno che ha già finito le scuole, però colgo in lui i segnali. Allora dico, cosa conviene fare quando sono giovani per prevenire che uno diventi NEET? Quando vedi che un ragazzo ha, soprattutto in questo periodo, la passione per i videogiochi, per internet,
quindi
per
è colpa, secondo lei è colpa dei videogiochi, del fatto che stia sempre attaccato al tablet, questa, diciamo, l'alternativa che gli impedisce di
forse
avviarsi seriamente verso una sua autonomia,
diciamo, a dimedesimarsi in quella che è la vita reale, perché ormai sta sempre diventando di più una vita virtuale, ecco, questo è il problema.
E no, quindi, è abbastanza classica come lettura, si vede un figlio organizzarsi la vita in maniera diversa dalla nostra, dice, vedi, perché stai sempre davanti a quello computer? Me lo sono sentito dire a casa fino a qualche anno fa, stai sempre davanti a quel computer, dico, se zappavo l'orto c'avevo sempre la zappa in mano, scrivo e c'ho il computer. Ma ora manca questo ascoltatore, cosa si può rispondere? Teme che il ragazzo che è in casa si nittizzi.
Ma sicuramente il lavoro che va fatto è, cioè, prima di etichettarli, perché noi dobbiamo stare molto attenti alle etichette che utilizziamo, perché quando utilizziamo etichette e le utilizziamo anche con loro e davanti a loro, rischiano di sentirsi un po' quello che gli diciamo e di credere in quello che gli diciamo. È un mondo abbastanza complesso per loro, perché è un mondo dove non gli stiamo dando gli strumenti per affrontare questo mondo. Io insisto, è un mondo che ha tante richieste e non che non le possano affrontare, però dobbiamo dargli degli strumenti. Gli stiamo dando qualcosa che non va bene per questi tempi. Hanno bisogno di adattabilità, hanno bisogno di flessibilità, hanno bisogno non della motivazione di stile pensiero positivo come sento tante volte, no, quello non serve assolutamente a niente, hanno bisogno di pensare, perché sono incastrati comunque in un mondo che gli richiama e non è il discorso virtuale, perché ciò che fanno nel virtuale è reale per loro, perché quando uno youtuber o quando un influencer o quando un gamer guadagna anche quello che guadagna è reale, non è finto.
Sì, questo termine virtuale è usato un po' a sproposito. Virtuale è quello che viene considerato, l'immateriale non è il virtuale è un altro tipo di dimensione. Se il ragazzo sta davanti al computer perché è il suo strumento di comunicazione, sarà un multiplayer, giocherà con altri ragazzi, il gioco lì per me è la sua letteratura.
C'è gente che lavora con tutta questa parte qui.
Il videogame è la letteratura fantastica che magari le generazioni precedenti mettevano prima nei film, prima ancora nei libri, prima ancora nei racconti che si devono fare in famiglia. È un po' difficile pensare che questi sono gli strumenti che impediscono un inserimento nella società. La società poi è anche fatta di questo. Oggi fanno le sfilate di moda, grandi marchi di moda nel metaverso. Trovo che sia una cazzata, però è un mondo, ci stanno investendo.
Da qui a 2030
ci investono soldi,
esatto,
ci investono soldi. Quindi evidentemente sono competenze che vale la pena di approfondire. Anna Rita da Firenze.
Sì, buongiorno. Io volevo portare l'esperienza di mio fratello. Lui ha 29 anni in questo momento e non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Ha sempre avuto molta difficoltà e fin dalle superiori. Lui si è diplomato a fatica e c'è una differenza molto importante che ci distingue. Noi ci passiamo quasi 8 anni. Io ho avuto gli stessi stimoli suoi, sono cresciuta nello stesso ambiente, nella stessa famiglia, con le stesse possibilità, solo che io poi a un certo punto ho fatto una scelta per cui me ne sono andata da quel contesto. Io vivo a Firenze ma sono originaria di una piccola zona della Liguria e diciamo che la possibilità di andare fuori, di andare all'università, di incontrare...
Suo fratello vive con la mamma ancora?
Assolutamente, vive con entrambi i miei genitori e non ha un'autonomia sua propria, non ha nessun tipo di forma di, secondo me, neanche di autostima, perché lui non prova nemmeno a cercare un qualche cosa di diverso e io non capisco.
Probabilmente sta bene, la mamma gli cucina, gli lava, gli stira, gli ribocca le coperte, probabilmente è una condizione ottimale per lui, no, non trova.
Sì, assolutamente, infatti io brontolo perché dico che mia mamma forse fa troppo la mamma italiana da questo punto di vista e non lo stimola, però ecco, probabilmente io non riesco a capire tutta questa situazione nella quale lui vive, perché non ha neanche la necessità di uno stimolo esterno.
Ma perché dovrebbe cambiare la sua situazione, scusi? Una corsa amorosa dalla mattina alla sera. C'ha un padre che bene o male probabilmente con le pensioni o con i suoi redditi gli permette di non poter lavorare, fa la sua vita felice, perché dovrebbe cambiare suo fratello il suo punto di vista? Lei è scappata via perché...
Non l'hanno mai permesso, no, ma a me non l'hanno mai permesso, quindi da questo punto di vista...
Ma lui è il figlio maschio di casa.
Esattamente.
Mava manca.
Ma sicuramente questa è una situazione abbastanza frequente. E se non si lavora, io capisco tanti genitori che stanno dietro ai figli, ma stare dietro ai figli non significa sostituirsi e non significa fare le cose per loro. Stare dietro ai figli significa, insisto, dargli quegli strumenti per acquisire quelle competenze in grado di affrontare la vita, perché anche a livello del nostro cervello, che tende a risparmiare energia e a creare abitudini, se io posso non faticare per ottenere le stesse cose, perché devo faticare? Quindi se io non ti stimolo fin da piccolo e fin da bambino a pensare in maniera autonoma e a strutturarti intorno a quella che è l'autoefficacia, perché l'autostima si rinforza in questo modo, cioè se io non faccio e se io non mi metto in prima linea e se io non affronto, e quindi affronto che cosa? Me stesso, la quotidianità e tutta una serie di variabili, come possiamo pensare solo che siano in grado poi di affrontare il mondo? Io conosco genitori che vanno a portare il curriculum dei figli a posto dei figli dentro le aziende, ad altre situazioni, cioè siamo, e poi mi chiedono perché non assumono mio figlio, perché un datore di lavoro che vede una madre entrare con il curriculum del figlio perché si vergogna fa bene a non assumerlo, per capirci che non
madre,
è fargli
magari
del bene in questo modo, cioè molte volte credendo di far del bene a un figlio non si fa del bene, perché poi dopodiché sono loro che devono entrare in prima linea e tante volte è una difesa quella che hanno, perché non hanno strumenti, non sono in grado di farlo e quindi sembrano indifferenti, ma non sono indifferenti, c'è una grande sofferenza, perché quando io poi mi confronto a tu per tu è una grandissima sofferenza quella che provano. E poi molte volte noi da fuori crediamo che siamo stati educati nello stesso modo, stesso significa medesimo, identico, e non è possibile farle
non cose. Basta stare sotto lo stesso
esatto.
tetto con gli stessi genitori, poi ci sono delle suddivisioni impercettibili ma reali, concrete, che scavano nella coscienza. Roberto da Milano.
Sì, pronto. Io ho una nipote che ha 28 anni e ha provato diverse volte a entrare nell'ambiente del lavoro, però non c'è niente da fare. Cioè lui, io spingo perché a una certa età deve avere, invece lui come entra in mondo del lavoro sta un po' e poi dopo lascia, evidentemente non si trova nell'ambiente del mondo del lavoro. Poi adesso ha fatto la patente per guidare i pullman, ha provato a fare la domanda alla TM qui a Milano, però gli hanno chiesto anche un altro esame per poter guidare il pullman con l'ambiente morto. Quindi insomma,
ma certo, guidare il pullman senza nessuno dentro
nel mondo del lavoro
poco impiego. E quindi qual è il suo problema? Che non sa cosa fare di questo ragazzo, si angoscia.
Esatto, io come nonno insomma spingo perché insomma noi abbiamo avuto un'altra educazione, lavorarsi, invece sembra che questo ragazzo dia fastidio l'entrata nel mondo del lavoro e sentirsi dire quello che deve fare, oppure viene a casa che è abbattuto e poi molla, non lo so.
Guardi, io adesso dirò una cosa cattivissima, poi do subito le informazioni del traffico. Il problema è che siamo troppo longevi, e questo è il problema nostro, che se noi fossimo meno longevi, ce ne fossimo già ritirati in disparte, come è giusto che sia, persone di una certa età, e sarebbero necessariamente obbligati a affrontare la vita, che noi siamo sempre un fronte persistente, accogliente, che sostiene, insomma diventano la nostra occupazione quando non abbiamo altro di cui occuparci. Evidentemente questo crea un circolo, finché siamo noi a far da supporto, noi generazioni più attempate, diciamo, loro non troveranno mai l'autonomia perché avranno sempre questo paracadute. Forse ci vorrebbe una sorta di cambio generazionale vero, reale, concreto, drastico, e allora probabilmente nessuno si porrebbe più il problema di noi come eravamo e come sono loro oggi. Ci fermiamo, traffico.
Melog.
Allora, stanno arrivando molte telefonate perché naturalmente questa mattina abbiamo dato il via a tutte le tristi rimostranze generazionali verso i ragazzi che non capiscono come va il mondo. Ma Maura, io mi sento in colpa come prima persona, perché appartenendo alle generazioni di molti degli ascoltatori mi verrebbe anche a me di dire questi ragazzi, ma sbaglio nel pensare che se facessimo noi veramente un passo indietro decisivo in questo momento, poi si costruirebbero il mondo come pensano che sia meglio, come sia giusto, se no continueremo sempre noi eterni ragazzini, perché non invecchiamo mai, moriamo mai, è una cosa terribile veramente. Guarda, io ho 67 anni e dico, ma quando arrivo a rincoglionirmi definitivamente, a bloccarmi, a cominciare a scavarmi la fossa? Invece no, devo pensare ai figli, devo pensare a tutto, e non ce la faccio più, dico sinceramente, prenditi questo mio sfogo. Ma quale può essere la maniera drastica per uscire da questa dialettica che non porta a nessuna parte? porta anziani ringalluzziti del fatto che sentono ancora attivi e utili e mantenitori dei propri figli, e figli che si adagiano su questa situazione dicendo: beh, se vuoi fare tutto te, fai tutto te. Penso alla fine sia questa la soluzione.
La soluzione non esiste, esistono una serie di soluzioni, perché il problema è più complesso e radicato di quello che si possa pensare, cioè ha le radici più profonde. Cioè, molte volte noi nella giovinezza vediamo gli esiti di quello che è stato seminato tanti anni prima e di quello che noi non teniamo conto anche dell'interazione con l'ambiente. Facciamo l'errore nelle varie generazioni future di fare i paragoni. Ai tempi miei erano tempi completamente diversi.
Ma si è cambiata la qualità del tempo,
è cambiato
tutto,
tutto
è cambiato.
Anche il modo di apprendere che hanno questi ragazzi, gli stimoli. Se noi non gli diamo quello di cui hanno bisogno, fondamentalmente loro continueranno a non avere questi tipi di risorse. Quindi avremo alcuni ragazzi eccezionali da alcuni punti di vista, che fanno parte della categoria di questo perfezionismo, perché oggi c'è anche un qualcosa da dire che non diciamo tante volte, che c'è anche questo confronto all'ennesima potenza, dove se tu non fai chissà che cosa, non sei chissà che cosa, è meglio che tu non faccia. Anche questo c'è e influisce e influenza tanto anche il comportamento dei ragazzi, perché tante volte c'è anche questa condizione spinta spesso dalle famiglie. Quello su cui dobbiamo noi ragionare, inutile che stiamo lì a spronarli col dai dai dai, perché li facciamo sentire ancora più a disagio e ancora in una condizione di difficoltà da questo punto di vista. Dobbiamo chiederci da un lato un perché e anche capire che cosa offre il lavoro, perché attenzione, non tutto il lavoro, perché il lavoro è degno, perché ci sono anche tante condizioni che i ragazzi vengono richieste veramente delle cose assurde, delle cose indegne. Io ho fatto veramente sì, poi uno può dire tu sei lì, sì, ma me le sarei evitate tante situazioni stra sottopagate, senza orari, senza dignità, senza niente. Quindi bisogna anche valutare un pochino il discorso, perché il lavoro, se è nobile, deve essere nobile. E allora, se questi ragazzi mancano di strumenti, dobbiamo formarli, non dobbiamo stare qui a chiacchierare. E dobbiamo dargli quella praticità e quell'autoefficacia. Invece gli mettiamo in butto informazioni una sull'altra. E l'università è diventata come le scuole superiori. Abbiamo le classettine da 20 persone e tutti i professori lì a rassicurarli, a dargli PDF, a dargli le cose. Non c'è più un livello di difficoltà. E poi ci chiediamo perché non sono in grado di affrontare il lavoro. Io ho insegnato all'università tanti anni e mi sono trovata davanti queste situazioni. Però quando, nel momento in cui li ho messi a fare, e questo va detto, perché quando i ragazzi trovano qualcuno che gli fa fare, gli tira fuori le risorse, sono eccezionali, reagiscono e riescono quindi a riacquisire quella fiducia e acquisire quelle competenze tali per cui riescono a credere e a fare. Quindi forse dobbiamo lavorare su questo.
Sì, è un'eterna muina in cui continuiamo a lavorare sulla preparazione, sulla formazione, sull'istruzione, ma il momento in cui entrano in prima linea è sempre più lontano, questo è vero. Alessandro da Siena deve suggerire altre due categorie, oltre a quelle già elencate dal professore poco fa. Alessandro.
Buongiorno e grazie di avermi chiamato. Ma io, va bene, ho 59 anni, ho due figli che lavorano e quindi, però avendo conosciuto tanti ragazzi, tantissimi ragazzi, aggiungerei queste due categorie. Una sono i demotivati politicamente, sono quelli che non fanno concorsi perché tanto ci vuole la raccomandazione per entrare in un qualsiasi ente, per entrare in una qualsiasi società, tanto mio padre non conosce nessuno, io sono figlio di operai e quindi non conosco nessuno in banca, e questi non partecipano.
E tanti sono tutti raccomandati, che in parte in molte situazioni è anche la verità, è vero, ma non in assoluto sempre, perché non è sempre così. E poi l'altra situazione?
E poi la situazione che mi sta sconvolgendo, io per motivi di lavoro mi trovo nel nord, nelle Alpi del Nord, vedo ristoranti e hotel, ristoranti e bar in difficoltà perché non trovano ragazzi a causa del famoso reddito di cittadinanza. Mi hanno fatto vedere le proposte che gli fanno, stipendi sopra i 1000 euro per la stagione intera, con vitto e alloggio dentro il ristorante o dentro l'hotel, e le risposte che ricevono è: ma il sabato si lavora? Ma le ferie le posso fare? Ecco, qui siamo davanti veramente a dei ragazzi.
Questo è un tema che abbiamo toccato più volte, diciamo, l'altra voce dice che sì, è vero, ma sono delle condizioni di lavoro vessatorie, difficili, impossibili, che alla fine, a conti fatti, conviene più stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza. Però su questo, diciamo, usciamo un po' dal seminato, teniamoci sempre sulla volontà, sulla scelta del NEET, scelta oppure impossibilità di fare qualcosa di diverso, piuttosto che stare in un perenne stato limbo di attesa. Sentiamo Andrea da Treviso.
Ciao a tutti. Io ho la fortuna di incontrare i ragazzi con un progetto per i giovani ormai da 2-3 anni, ho visto qualche migliaio di ragazzi e devo dire che i ragazzi, se conosciuti e se stimolati, hanno un'energia incredibile, sono molto più curiosi di tante persone più grandi. Io sono millennials, ok? E se i ragazzi vengono coinvolti sono in grado di dare molto di più. Il problema è che la scuola e altre istituzioni che adesso mancano perché sono vecchie non agevolano questa cosa qua. Se si dà quello stimolo, quella preparazione, soprattutto un problema è che si tende a dire voi dovete fare così, voi dovete fare così, voi dovete fare così, ma prima bisogna far capire cosa possono fare.
È quello che diceva adesso Maramanca, quello che diceva Maramanca esattamente. Un fatto di non considerarli persone che non hanno gli strumenti cognitivi per poter fare le cose, ma non hanno la motivazione, questo è il problema vero. Chiudo con Giovanni da Taranto.
Buongiorno, io vi porto insomma anche l'argomento di una discussione con mio figlio è laureato, insegna in Svizzera, e tra le sue cerchie di amici, di frequentazioni, ce n'ha molte di figure tipo queste. E alla domanda dico vabbè, hanno scelto così, che possiamo fare? Ma non è che esiste anche una situazione generale per cui vabbè non danno fastidio, quindi è meglio che se ne stanno per i fatti loro? Cioè mi è venuto sto dubbio, è arrivato a sto punto.
Quindi va, il suo è un esempio limite, perché suo figlio insegna in ambienti che noi consideriamo ben distanti rispetto alla nostra media nazionale, no?
Ma è quasi a considerare nella normalità delle figure. Uno fa l'alpinista, magari l'altro fa lo scienziato e uno fa il NEET, quindi è come se fosse anche una categoria sociale dalla quale uno, cioè almeno per quanto riguarda l'atteggiamento poi non nostro, perché io ho 60 anni, ma
ma qualcosa faranno, fare il NEET, il NEET non fa niente, anche se ha un interesse, come ha detto il professore prima, anche il giocoliere è comunque qualcuno che fa qualcosa, lì anche chi fa il videogioco qualcuno che fa qualcosa. Maramanca, concludite.
Scelto, poi bisogna ragionare su cosa significhi hanno scelto, perché tante volte sono in condizioni dove non è che c'è una scelta consapevole che viene fatta, ma è una scelta quasi condizionata da tanti fattori. Io chiuderei con una parola chiave che è stata detta prima, curiosità. Curiosità significa stimolarli mentalmente, significa parlare una lingua che attivi il loro cervello e che gli faccia rilasciare quelle sostanze che vengono rilasciate anche in altre condizioni, soprattutto quelle legate alla tecnologia. Dobbiamo andargli noi incontro, prenderli per mano, smetterli di fare le cose per loro e accompagnarli, non fare le cose per loro, non dargli soluzioni, ma insegnargli a pensare.
Grazie Maramanca, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani.